E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia calorosamente. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro dell'Apocalisse, dove siamo giunti al capitolo 19. Vi ricordo che in questo capitolo vedremo la cosa meravigliosa che tutti i credenti stanno aspettando, e cioè il matrimonio dell'agnello con la sua chiesa e il suo ritorno con lei per il giudizio. In questo capitolo giriamo la pagina su quello che è stato precedentemente visto. La distruzione di Babilonia, capitale del regno della bestia, segna la fine della grande tribolazione. Il cambiamento è dalle tenebre alla luce, dal nero inchiostro della notte alla bianca luce, dai bui giorni del giudizio ai limpidi giorni della benedizione. Questo capitolo segna una svolta drastica nel libro dell'Apocalisse e ci porta al più grande evento della storia di questa terra, cioè la seconda venuta di Cristo su di essa per stabilire il suo regno. Questo capitolo è anche un ponte tra la grande tribolazione e il regno millenario che il Signore Gesù stabilirà su questa terra. Qui vengono registrati grandi, significativi eventi, di cui le due immagini centrali sono il pranzo matrimoniale dell'agnello e il ritorno di Cristo sulla terra, e uno segue l'altro. Gli alleluia aprono questo capitolo e l'apertura dell'inferno lo conclude. Due grandi pranzi sono riportati in questo brano, il pranzo matrimoniale dell'agnello e il festino da cannibali che avrà luogo dopo l'ultima parte della guerra di Armageddon, dove tutti gli uccelli della terra saranno invitati. Sarà utile ricordare che queste pagine dell'Apocalisse sono la conferma che le parole di Gesù non sono soltanto una minaccia fatta per impaurire, ma che al tempo stabilito avranno il loro adempimento, così come vedremo domani dettagliatamente in questo capitolo. Come vediamo dal primo versetto del testo in questione, quando le voci del cielo si aprono per lodare il Signore, troveremo quattro alleluia. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce, come di una folla immensa che diceva «Alleluia! La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio». Il termine «dopo queste cose» è un'espressione che abbiamo incontrato la prima volta quando Giovanni ci diede la divisione del libro dell'Apocalisse al capitolo 1, versetto 9. Esso diceva, scrivi le cose che devono avvenire in seguito. La domanda che sorge è, in seguito a cosa? In seguito alle cose che devono accadere alla Chiesa. Dal capitolo 4 in poi c'è stata una progressione cronologica, una sequenza di eventi, mentre vedremo che cosa accadrà dopo la grande tribolazione. Infatti in questo capitolo c'è rivelata la venuta di Cristo sulla terra, perché Lui è l'unico che può portare fine alla tribolazione. Abbiamo anche letto nel versetto in questione di una gran voce come di una folla immensa. Vi ricordate, amici, nelle scene di adorazione dei capitoli 5 e 7 abbiamo visto gli anziani, la Chiesa, un numero incredibile di angeli che adoravano Dio. Ora, un grande numero di santi della tribolazione si è aggiunto al coro, canteranno, e questo sarà qualcosa di meraviglioso. Questa è la prima volta che sono in grado di esprimere la grande nota di lode del Vecchio Testamento che dice «Alleluia». Questa parola appare quattro volte nei primi sei versetti ed è la prima volta che appare nel Nuovo Testamento e si è riservata alla vittoria finale. È interessante notare come il termine alleluia, il cui significato è lodate l'Eterno, appare frequentemente nel libro dei Salmi, dal 146 al 150. Infatti quest'ultimo è un grande crescendo di lode ed è più che mai appropriata a questo punto dell'Apocalisse perché la grande tribolazione è terminata e Gesù sta arrivando con la sua Chiesa glorificata, unita a Lui in matrimonio, a Cristo. Alleluia. Alleluia. Anche perché Dio sta per tornare per giudicare, allora i malvagi saranno rimossi dalla terra. Quindi, alleluia è un'espressione di lode, anche perché la fase finale della salvezza è giunta, di questo Paolo parla in Romani 8, ai versetti 18 sino al 23. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È un grande giorno quello che sta arrivando. In esso la terra sarà liberata dal legame del peccato, di cui anch'essa geme come noi. Infatti la scrittura ci dice che gemiamo in questi corpi, ma un giorno i gemiti verranno trasformati, cambieranno, muteranno in alleluia. Ed è di questo che sta parlando qui Giovanni. Nei versetti che vanno dal 2 al 4 di Apocalisse, capitolo 19, vediamo altre tre volte in cui è detta la parola alleluia. Leggiamoli. Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero, amen, alleluia. È interessante notare come si esprimono. Alla conclusione di tutti questi giudizi, coloro che sono in cielo e che hanno una conoscenza più perfetta della mia, della tua, essi infatti possono affermare con la massima certezza che i giudizi di Dio sono veri, sono giusti. Se tu non pensi che quello che Dio fa sia giusto, è perché sei tu che sbagli e non Dio. Questo perché il tuo pensiero, come il mio del resto, è incompleto. Sappi, amica, amico, che Dio è stato più che giusto nel giudicare la grande prostituta che rappresentava la Chiesa apostata. Ma come abbiamo anche considerato precedentemente, la Bibbia ci rivelò che furono i re della terra e l'Anticristo coloro che la distrussero. Eppure qui ci viene detto che è stato Dio a giudicarla. La risposta a questo quesito è che Dio usa strumenti diversi per raggiungere il suo proposito. E pensa, userà persino il diavolo per il suo scopo. Ecco perché quelli che sono in cielo dicono con convinzione, giusti e veri sono i suoi giudizi, perché la chiesa malvagia, apostata di quei tempi, meritava di essere distrutta. Infatti per la sua malvagità ha reso martiri molti dei figli di Dio. In questi versetti troviamo un'immagine della chiesa in cielo che canta alleluia, e lo dicono due volte. Perché? Perché fino al momento in cui l'impostore e la falsa chiesa si trovavano sulla terra, il matrimonio dell'agnello non sarà celebrato, ma dopo questo giudizio verrà celebrato in cielo. La frase «ha vendicato il sangue dei suoi servi chiedendone conto alla mano di lei» ci conferma che ai credenti non è permesso di vendicarsi. È vero che a volte ci proviamo, ma quando lo facciamo, rinneghiamo il cammino di fede. In Romani 12, al versetto 19, Dio ci dice «non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto «a me la vendetta, io darò la retribuzione», dice il Signore. Solamente Dio è colui che ha l'autorità di vendicarci. Se siamo stati insultati, è naturale se vogliamo colpire. Questa però è la nostra vecchia natura che cerca di avere il sopravvento. Ma la nostra forza sta nel lasciare ogni cosa nelle mani di Dio, perché Lui, sappiate, non ha nessuna intenzione di lasciare perdere o di permettere che chi ci ha fatto del male possa cavarsela. La vendetta è sua ed Egli porterà il giudizio sul sistema apostata. Anche i 24 anziani per la prima volta avevano cantato alleluia e ora ad essi si unisce la Chiesa, la sposa di Cristo, e insieme glorificano l'agnello per quanto ha fatto per loro. Tu hai la certezza di trovarti anche tu a cantare questo canto di alleluia? Se hai dei dubbi, cerca senza indugi nella Bibbia la conferma di ciò e in particolare riponi tutta la tua fede, tutta la tua fiducia in Gesù, affinché tu possa ricevere la conferma che i tuoi peccati sono stati perdonati e che tu sei diventato un figlio di Dio. Se prenderai questa decisione, allora anche tu potrai avere la certezza che un giorno sarai lì con moltissimi altri. Ma se continui a rimandare, oppure pensi che quanto ti sto dicendo siano delle fandonie, allora non solo non avrai mai questa certezza, ma incorrerai nei giusti giudizi di Dio di cui ho parlato precedentemente. Quindi ti prego, non rimandare, ma prendi adesso, in questo momento, la decisione più importante della tua vita, e cioè di credere in Gesù, di riconoscerlo come tuo personale Salvatore. Se hai deciso di riporre la tua fede in Gesù, ti troverai anche tu fra la grande folla che è descritta nei versetti che ora leggerò da questo capitolo 19 dell'Apocalisse. Vado a leggerti i versetti 5 e 6. Dal trono venne una voce che diceva, «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi». Poi udì come la voce di una gran folla, come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva «Alleluia!» perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Abbiamo letto che dal trono venne una voce che diceva «Lodate il nostro Dio». Notate, amici, che l'invito a lodare viene direttamente dal trono di Dio, perché il Signore Gesù si sta preparando a prendere il controllo di questo mondo. Questo è veramente il coro di Alleluia ed è la più grande espressione di lode della parola di Dio. Ma ritengo pure che questa sarà la più grande e perfetta adorazione di lode che sarà mai stata fatta al Signore. Ciò ci porta indietro, fino al patto che Dio fece con Davide, quando gli promise che avrebbe suscitato uno sul suo trono e che avrebbe governato il mondo. In Seconda Samuele, al capitolo 7, versetto 16, leggiamo: «La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». I versetti che seguono ci parlano di una grande festa matrimoniale, cioè le nozze dell'agnello e del pranzo nuziale con la sua sposa, la Chiesa. Iniziamo dai versetti 7 e 8 di Apocalisse, capitolo 19. «Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi». Questa sarà l'esperienza più eccitante che i credenti avranno, la Chiesa, cioè il corpo dei credenti fino al rapimento. Sarà presentata ora a Cristo come sua sposa. Il matrimonio ha luogo in cielo e questa è una scena celeste dall'inizio alla fine. In Efesini, al capitolo 5, l'Apostolo Paolo parla della relazione che marito e moglie credenti devono avere fra di loro. Sta parlando di coloro che, per la fede in Gesù, sono ripieni dello Spirito e delle relazioni che ne scaturiscono. Non si può avere una casa cristiana senza che un marito e una moglie siano ripieni di Spirito. Notate le istruzioni che Paolo dà in Efesini, al capitolo 5, versetti dal 25 al 27. «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile». Abbiamo letto, amici, precedentemente nei versetti in questione che sono giunte le nozze dell'agnello. E il matrimonio è una meravigliosa immagine dell'unione della relazione di Cristo con la Chiesa. È un'immagine del giorno in cui Cristo ci attirerà a sé, puliti, purificati, per rimanere sempre con noi e noi con Lui. Giovanni Battista si descrisse come un amico dello sposo, dicendo: «Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa». La sposa occupa una relazione unica con Cristo, perché Egli ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ricordate le parole che Gesù disse nella sua preghiera sacerdotale: «Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro». La cosa che è davvero meravigliosa è che conosceremo Cristo pienamente. Lo conosceremo di persona per la prima volta. Il significato che gli abiti di lino fino sono le opere giuste dei santi è un concetto difficile da accettare. Infatti è impossibile per noi stare davanti a Cristo nella nostra giustizia. A questo riguardo Paolo scrisse in Filippesi 3, al versetto 9, che il suo desiderio era di essere trovato in Lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Vedete, amici, come per la fede possiamo avere piena fiducia in Cristo, non solo per il perdono dei peccati, ma perché ci venga attribuita la sua giustizia. Ma come mai Giovanni dice che il lino fino sono le opere giuste dei santi? Ecco la risposta. Dobbiamo capire che l'abito matrimoniale sarà usato solo una volta, ma successivamente saremo rivestiti della giustizia di Cristo per tutta l'eternità. Come credenti, infatti, compariremo davanti al tribunale di Cristo, non per essere giudicati dei nostri peccati in relazione alla salvezza. Difatti questi sono già stati cancellati per sempre, quindi compariremo davanti a Cristo per ottenere la ricompensa per la fiducia, per l'obbedienza a Lui. Ricordiamoci che non siamo stati salvati per le opere giuste, ma solamente per la sua grazia. Per la fede posta in Gesù, le opere sono una conseguenza della fede, dell'ubbidienza che manifesteranno la nostra riconoscenza. Queste opere che i credenti vivranno negli anni dopo la loro conversione saranno come dei gioielli che adorneranno l'abito nuziale. Voglio farti una domanda. E tu, amico, amica, credente, cosa stai facendo per adornare l'abito nuziale? Cosa stai facendo oggi per il Signore? Lasciami citare nuovamente Paolo, in Prima Corinzi al capitolo 3, versetti dal 12 al 14. Leggiamoli. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Oro, argento e pietre preziose, abbiamo letto, sopravviveranno al fuoco, mentre invece il legno, la paglia, il fieno andranno in fumo. Perciò le opere buone sono l'abito nuziale della Chiesa. Leggiamo infatti nella lettera che Paolo indirizzò agli Efesini al capitolo 2, versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Dopo il matrimonio, l'abito nuziale verrà messo da parte. Abbiamo già visto precedentemente come gli anziani hanno messo le loro corone ai piedi dell'agnello, proclamando che lui solo è degno. Così la Chiesa rivelerà la sua gloria, come dice sempre in Efesini 2, nei versetti 6 e 7. Egli ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Sappiate, amici, che non abbiamo nessun diritto di essere accettati nel cielo con le nostre capacità e non ci andremo mai con i nostri sforzi, ma solamente, esclusivamente, per la grazia, per la giustizia di Cristo e per il fatto che gli apparteniamo perché ci ha comprati col suo sangue. La relazione tra Cristo e la Chiesa è intima, è una relazione deliziosa, completa. Nessun'altra creatura potrà godere di tanta dolcezza. Bene. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione che ancora oggi ci avete mostrato nell'ascoltare tutti insieme questi brani tratti dal libro dell'Apocalisse. Intanto, dopo avervi ringraziato, io vi invito a risentirci domani, alla stessa ora, quando avremo occasione di leggere altri brani sempre da questo ultimo libro della Bibbia. Appuntamento allora domani. Ciao.